Seconda Timoteo capitolo 3. Ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, quello che mi accadde ad Antiochia, a Chionio, a Iconio e a Listra. Sai quale persecuzioni ho sopportate e il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. L'Apostolo Paolo allarga il suo campo di interesse in questo momento, dopo aver parlato, diciamo, di Paolo, di Timoteo, della sua situazione particolare, allarga il suo campo di interesse al mondo intero e agli ultimi giorni, quindi sia nello spazio che nel tempo, e dice che gli ultimi giorni saranno tempi difficili. Come abbiamo detto anche ieri, gli ultimi giorni saranno tempi di rivelazione, non saranno tempi di conclusione meravigliosa di un tragitto di educazione dell'umanità al bene, e neanche di maturità sempre maggiore della Chiesa verso il suo Signore. Saranno tempi di rivelazione in cui tutti i caratteri saranno accentuati, e le situazioni spingeranno a prendere posizione sempre più chiaramente, o per il Signore o per il suo avversario. Ma se gli ultimi tempi avranno questo carattere, in ogni tempo siamo chiamati a riconoscere le qualità del tempo della fine, perché, come l'Apostolo Giovanni ha detto, ci sono fin d'ora molti anticristi. L'anticristo non è un problema che riguarda soltanto gli ultimissimi tempi e in particolare coloro che rimarranno nella grande tribolazione, siccome già lo spirito dell'anticristo è all'opera e già ci sono molti anticristi, noi dobbiamo essere attenti, così ancora oggi dobbiamo essere attenti a questi caratteri degli ultimi tempi che sono già presenti. Infatti Paolo, mentre parla degli ultimi tempi, poi dopo dirà a un certo momento: anche da costoro allontanati. Quindi vuol dire che da questa previsione, diciamo così, da questa predizione, da questa profezia sugli ultimi tempi che sono già data, lui trae un'esortazione per l'oggi, perché già oggi persone che hanno questi caratteri sono presenti. E allora comincia con un lungo elenco. In che tempo di caratteristiche umane, diciamo così? Perché saranno tempi difficili. In che senso saranno difficili? Anche adesso, anche gli uomini dicono oggi sono tempi difficili. Che tempi difficili? Non si trova lavoro, c'è la violenza, ci sono le guerre, ci sono le difficoltà. Sono difficili perché gli uomini pensano sì e male, insomma, ci sono dei guai in vista, che ci urgono, non possiamo più essere sicuri del futuro, il problema degli extracomunitari, della guerra in Medio Oriente e altrove, il terrorismo, tempi difficili. Qui l'Apostolo Paolo però dice altre cose. Quali sono? Perché i tempi saranno difficili? Non pensa ad avvenimenti politici gravi, ma pensa alla qualità morale delle persone. Saranno tempi difficili perché le persone saranno di un certo tipo. In questo senso saranno difficili. E fa un elenco terrificante di qualità. Noi ci accontentiamo di dire che gli uomini sono peccatori e sono cattivi. Ma qui la scrittura più volte si prende la fatica di fare degli elenchi puntuali. E devo dire che non mi sono preparato in un modo specifico su tutti questi aggettivi, ma sono 19, per descrivere la generica cattiveria dell'uomo. Qui vuol dire che noi siamo forse un po' troppo superficiali nel dire genericamente siamo peccatori. In che senso? In che modo? 19, con quanta pazienza, tutti saranno pensati questi aggettivi applicati agli uomini. Io ne commento soltanto 3, diciamo, di questo elenco. Amanti del denaro, saranno egoisti, primo, amanti del denaro, poi amanti del piacere, e li dico anziché di Dio, li dico perché hanno qualcosa in comune, tutti e quattro hanno all'inizio la parola filo. Egoisti è un termine già un po' troppo filosofico, amanti di sé, filo se stessi. In inglese c'è una bella espressione, diciamo così, che traduce bene l'originale, self-lover, autoamantici. Amanti del denaro, anche qui, filo archiroi, money lover, molto e amanti del piacere, anche qui, filo e donna, qualcosa del genere, turismo, pleasure lover, anziché God lover, anziché amanti di Dio, anziché filotei, amanti di tutte queste cose. Quindi questa è la caratteristica dell'amore. L'amore è un tema che abbiamo detto oggi è di grande attualità, si parla molto di amore, e infatti amore di sé. Avete mai sentito predicare sul fatto che dobbiamo amarci, che non ci amiamo abbastanza, che il problema è che non ci amiamo abbastanza? E anche qualche cristiano ha scritto i libri Ama te stesso e qualcosa del genere, che il problema è che non ci amiamo abbastanza. Qui dice, gli uomini sono amanti di sé, amanti del denaro, amanti del piacere. Non sembra una descrizione, poi dopo tutti questi altri aspetti, ingrati, religiosi, eccetera, ma sono 3 termini che ci fanno capire la radice del male. Non amiamo, gli uomini non sono amanti di Dio, ma di se stessi, del denaro e del piacere. E poi di conseguenza hanno tutte queste altre caratteristiche. E ripeto, non sono forse queste delle caratteristiche che noi possiamo riscontrare oggi in una misura, diciamo, maggiorata. Possiamo dire siamo sempre stati peccatori, è vero, ma non dobbiamo fare sempre soltanto un mazzo, dobbiamo saper distinguere. L'iniquità si moltiplicherà. Sodoma e Gomorra erano peccatori in un modo maggiore che altre città. Ci sono dei tempi e delle misure che certamente servono semplicemente a misurare anche il tempo di Dio. Il Dio non ha fatto entrare il suo popolo nella terra promessa fino a che l'iniquità degli amorei non è arrivata al massimo. Non vi faccio entrare perché l'iniquità non è ancora arrivata al massimo. Quindi c'è un momento, diciamo così, in cui il Dio stabilisce il suo giudizio, la sua punizione. E negli ultimi tempi questa iniquità degli uomini, dei peccatori, arriverà al massimo. Quindi i tempi difficili sono tempi di corruzione morale. In questo senso sono difficili. E allora, oggi noi puntiamo la nostra attenzione su tanti aspetti di difficoltà, ma non su questi. Oggi c'è corruzione morale più estesa, diciamo così, perché più approvata. e questa corruzione morale intorno certamente influenza anche i credenti, perché la gente considera normale certi comportamenti, di conseguenza anche noi siamo tentati di considerarli non troppo gravi. E faccio un esempio che tutti quanti capiranno. Ai miei tempi non si parlava proprio di Dio, ai miei tempi quando ero giovane, perché anche questi sono i miei tempi, ai tempi quando ero giovane, non si parlava proprio nelle chiese di divorzio. Certo che c'erano dei matrimoni che fallivano ogni tanto, anche tra credenti, però non si parlava di divorzio. L'insegnamento era chiaro, non ci si divorzia. Adesso perché si parla anche teologicamente e dottrinalmente di divorzio? Perché i credenti hanno cominciato a divorziare. Il cambiamento della pratica spinge ad un cambiamento della dottrina, perché è più facile e più comodo cambiare la dottrina invece che cambiare la pratica. È meglio adattare la dottrina. Per questo si parla di certe cose adesso. Perché il mondo interno, il mondo esterno, scusate, ci preme, e allora in qualche modo si cercano delle dottrine che si adattino al nostro modo di pensare. Così si discute di come si sta bene nella Chiesa, si sta male nella Chiesa, se nella Chiesa ci si sente bene oppure no. Mi ricordo un anziano fratello in Germania che diceva, appunto, affrontando questo argomento, ma appunto quando ero giovane io questi problemi non c'erano proprio, non si poneva la domanda se io sto bene nella Chiesa, non era questo il problema, non era questa la domanda. Le domande devono essere altre: siamo fedeli al Signore, in che cosa dobbiamo cambiare, che dobbiamo migliorare, che dobbiamo ravvederci, che dobbiamo tenere duro. Ma perché si pongono invece queste domande oggi? Perché gli uomini sono amanti del piacere. E se io non sto bene, cosa ci vado a fare? È come il club di amici, no? Cosa si fa in un giro di amici? Per stare bene, per divertirsi. Se io non ci sto bene, ma chi me lo impone? Mica me lo dice il dottore, non sto più bene, non ci vado più. La Chiesa non è così. Però c'è la tendenza ad assimilare questo pensiero, che la Chiesa deve far star bene, nel senso sensuale della parola. Sono tempi difficili, l'uomo è amante di se stesso e amante del piacere. Il piacere è un qualche cosa che gira nella nostra società, perché è attraverso lo stimolo del piacere che si vendono i prodotti. Se io mi accontento, se io sono sobrio, se io una volta che ho comprato un paio di scatole me le tengo per 5 anni, per 10 anni, perché tanto bastano, funzionano, e quindi non si vende più, allora mi devono stimolare a comprare di più per stare meglio, perché si può stare meglio, si può stare più bene, si può avere più piacere. Si è arrivati al punto che la sofferenza è provocata più che altro dalla mancanza di piacere. Si soffre perché non si possono fare, come tanti altri, le vacanze alle Maldive. Io non me le posso permettere e devo accontentarmi di andare a Rimini. Allora soffro. Faccio degli esempi un po' banali per comprendere, però le nostre sofferenze in molti casi sono queste. Perché viviamo in un tempo, rispetto ai nostri nonni, motivi, diciamo così, di sofferenza fisica e morale, siamo diminuiti grandissimamente, abbiamo delle cose meravigliose, però soffriamo di quello che ci manca, ci mancano certi piaceri che vengono offerti, che anzi viene detto che tutti quanti li hanno, tutti li hanno, perlomeno tutte le persone in gamba li hanno. Se tu non ce li hai, poverino, sei un povero fallito, allora bisogna averli, e non riuscendo ad averli soffriamo. Quindi soffriamo per la mancanza di sufficiente piacere. Saranno amanti del piacere negli ultimi tempi. Allora prima si poteva morire per la patria, adesso immaginiamo se si facesse una guerra come quella del 15-18, quanta gente ci va. L'idea di soffrire, di morire per un ideale, non esiste, diciamo così. È vero che quelli erano ideali in buona parte sbagliati, ma sottolineo l'aspetto del piacere, cioè adesso il piacere è un ideale, per cui in qualche modo io sto bene quando godo personalmente, secondo il mio metro o il metodo di valutare il godimento degli altri. Naturalmente l'Ecclesiaste ci insegna che questi piaceri poi non sono affatto reali, però cioè, non è che l'uomo poi trova la vera gioia, la vera pace, è una continua ricerca di qualche cosa che gli manca. Siccome ricercando il piacere non lo trova, immagina che lo avrà se riuscirà a ottenere l'ultimo modello di computer, l'ultimo modello di macchina, l'ultimo vacanza. Allora, quello gli manca per ottenere la piena soddisfazione, e lo deve provare lì. E la mancanza di questo provoca sofferenza. Allora, tutte queste cose, invece dell'amore per Dio, ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il cuore. Questo è allora il nostro imperativo, è nell'amare Dio con tutto il cuore che troveremo anche tutto ciò che ci manca. Qualcuno una volta ho visto scritto io esiste, invece che Dio esiste, io esiste. E sinteticamente esprime, diciamo così, qual è il tipo di adorazione. E sappiamo anche l'ideale della società americana, no? More is better, più è meglio, guai ad accontentarsi, è la filosofia dei falliti. Ripeto, l'aspetto grave di questi amori è che hanno una certa forza anche presso i credenti, perché spesso non sono insegni cattivi, è una questione di collocazione, di misura, è chiaro. Amare un buon pranzo non è male, una bella gita, una bella vacanza non sono cose male, così come anche avere del denaro per poterlo usare, così anche, e anche goderne, e così anche anche la cura della propria persona non è di per sé sbagliato, così anche come il godimento della sessualità nell'ambito giusto non sono cose sbagliate di per sé, ma la collocazione e la misura li possono far diventare delle seduzioni, e allora, siccome non sono immediatamente riconoscibili, siamo più esposti, perché per esempio sull'uso del denaro, nessuno dice che il denaro è di per sé male averlo, ma certamente, come la scrittura stessa ci insegna, è un qualche cosa che facilmente diventa un idolo. Allora dipende da noi, dipende da me. Gli uomini saranno amanti del denaro. E qualcuno mi dice che i giornali più letti sono quelli solo 24 ore e le azioni che vanno su e giù, insomma, il discorso del denaro proprio come interesse è un qualcosa di molto vivo oggi. Ci sono delle espressioni tecniche, ci sono delle persone espertissime, diciamo così, di queste cose. La scrittura ci dice di non avere l'animo a queste cose. Vuoi tu fissare lo sguardo su quello che passa? Una cosa è usare certi beni, una cosa è fissarci lo sguardo e desiderare di arricchire, per esempio. Il desiderio di arricchire è un idolo, molto semplicemente. Il desiderio di arricchire è l'elemento più normale in questa nostra società, visto come una sanità, diciamo così. È sano voler arricchire, mentre il desiderio di arricchire a coloro che è la radice di ogni male, l'amore del denaro è la radice di ogni male, che vuol dire che non è l'uso del denaro, è anche il possedimento del denaro che è di per sé un male, ma è il desiderio di volere il denaro, e dice ancora sempre in Timoteo, la fonte di ogni male, e coloro che vi si sono dati si sono coperti di un mucchio di quelli che vogliono arricchire, cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, vi si sono procurati molti dolori. Ci sono dei versetti difficili da capire nella scrittura, ma ci sono versetti molto facili, e questo è facile. Qualcuno ha detto: non ti preoccupare dei passi della Bibbia che non capisci, preoccupati per quelli che capisci e non metti in pratica. E questo si capisce benissimo. Anche poi dopo l'elenco c'è la fine che dice: aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. E questo mostra che questi mali purtroppo entrano nella Chiesa, perché non è una descrizione di quello che è il cattivo mondo dei peccatori, è che questi mali entrano nella Chiesa e ci sono persone che hanno l'apparenza della pietà, da costoro allontanati. Questo Paolo l'ha detto anche ai Corinzi: io non vi dico di lasciare il mondo, di non unirvi, di non avere contatti con i fornicatori, con gli adulteri, con gli avari, perché dovreste uscire dal mondo, ma di allontanarsi da coloro che, dicendosi fratelli, sono tali. Quindi l'apparenza della pietà è un qualcosa da cui bisogna allontanarsi. Nel numero di costoro ci sono anche quelli che vanno nelle case, che in qualche modo fanno un po' come il serpente, cercano in qualche modo la via delle donne deboli, qui dice delle donnette cariche di peccati e di passioni. E anche questa frase del versetto 7, che cercano sempre di imparare, non possono mai giungere alla conoscenza della verità. Anche questo è un qualcosa di cui si può fare esperienza nella Chiesa, persone che imparano sempre, che imparano, tutti impariamo sempre, ma che rispetto alla verità fondamentale sembra che siano sempre a dover imparare qualche cosa, gli manca sempre qualche cosa, o nella Chiesa o anche a volte vicino alla Chiesa. Io ho avuto anche delle persone con cui parlare, sembra sempre che stiano lì per capire, poi in realtà non capiscono, non vogliono capire, sembra sempre che abbiano che siano arrivati e non sono arrivati. Dobbiamo imparare ad avere questo discernimento e a non accogliere anzi queste persone, dice che non possono mai giungere alla conoscenza della verità. In realtà, dice nel versetto 8, si oppongono alla verità, ma non in un modo, diciamo così, espresso, chiaro, esplicito: non ci credo, sono tutte storie, non mi stare a scocciare. Sembra che siano interessati, e invece in realtà si oppongono alla verità. È quel modo, diciamo così, passivo, negativo, che si oppone, che succhia le energie dei figli di Dio e impedisce che esse vengano usate nel modo giusto. C'è questa azione dell'avversario che è ingannevole, strisciante, non è diretta, e direi che la maggior parte delle sue azioni sono di questo tipo, e noi non siamo attenti a queste azioni striscianti. Ci sono delle persone che si attaccano in qualche modo ai credenti mostrando di essere interessati, in realtà nel fondo poi risulta che non lo sono, e sono in qualche modo delle persone che si appigliano, che bloccano, che frenano. E siccome si oppongono alla verità, ma non vogliono darlo a vedere, si prestano degli strumenti dell'avversario per frenare l'andamento del cuore. Anche da costoro, allontanati, versetto 5, questa espressione allontanati, teniamolo presente tra le altre esortazioni della scrittura, bisogna prendere la decisione di allontanarsi. L'uomo settario, dopo due o tre riprensioni, schivalo. Quindi Gesù stesso dice: lasciateli dei farisei. Quindi dobbiamo stare attenti in tempi appunto di seduzione a queste persone che poi non danno buona prova quanto alla fede. Hanno una certa fede, perché c'è anche la fede che non salva, ma la fede dei demoni. Si crede che non è la fede della fiducia e dell'obbedienza, non è la fiducia obbediente. Allora, quando non c'è questa fiducia obbediente, questa fede manifestata non dà buona prova. Alcuni fanno naufragio quanto alla fede, dice anche un'altra versione, c'è un naufragio. E Paolo stesso lo dice, Alessandro Romaio mi ha lasciato, altro qua il Fifigello d'Ermogene, Demetrio avente amato il malvagio secolo mi ha abbandonato. Quindi ci sono queste persone che sembra che credano e poi dopo naufragano quanto alla fede. Non stiamo discutendo della salvezza, diciamo, che Dio, ma della espressione della fede che loro fanno. Da costoro allontanano perché hanno l'apparenza della pietà. L'amore dei più si defederà, aveva detto il Signore Gesù, e questo riferendosi all'amore per Dio e per il prossimo. È l'amore per il Dio e per il prossimo che si raffredderà. Quando tornerò, dice Gesù, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà egli la fede? Altro che chiesa trionfante, giubilante, tutta unita, si chiede se troverà ancora la fede. E la chiesa di Filadelfia dice appunto, tu hai poca forza, ma vai avanti con questa tua poca forza. L'amore dei più si raffredderà l'amore, ma non l'entusiasmo religioso. L'entusiasmo religioso è in aumento e pensa che questo sia amore per Dio. E questo è un inganno. In tanti entusiasmi religiosi purtroppo c'è inganno. Noi siamo anche a volte benevoli, vabbè, sono manifestazioni in qualche caso, in certi aspetti, per certe forme sarà anche così, non voglio dire, ma è anche una via in cui la menzogna si nasconde facilmente, in cui c'è l'inganno, c'è l'autoinganno, c'è in qualche modo l'esaltazione psichica che nasconde la mancanza di vero rapporto spirituale con il Signore. E di qui si vedono che tanti entusiasmi in certi casi si trasformano in depressione, perché l'euforia e la depressione sono due modi di reagire a delle situazioni sbagliate, umanamente e spiritualmente sbagliate. L'amore dei più si raffredderà, ed è questo il guaio del mondo. A volte, quando noi pensiamo anche a quanto il mondo è cattivo, qualcuno ha detto che il guaio del mondo non è la cattiveria dei cattivi, ma la scarsa bontà dei buoni. Cioè noi dobbiamo più riflettere sulla nostra mancanza di amore, sul non occupare fino in fondo il nostro posto. Pur sapendo che l'occupare il nostro posto non farà sì che il mondo diventerà socialmente, diciamo così, migliorerà. Non migliorerà come società globale, ma questo non vuol dire che nel nostro luogo dove stiamo non faremo effettivamente migliorare la società lì. Questo Dio lo vuole, perché dice noi siamo poveri ma arricchenti molti. Cioè il credente è una persona che con la sua presenza arricchisce l'ambiente dove si trova. Perché normalmente colui che non crede in Dio deve succhiare, deve sfruttare per quanto possibile l'ambiente a suo vantaggio. Se poi ne viene qualcosa anche per il resto, vabbè, ma l'importante è che ce l'abbia lui. Il credente invece è già ricco, quindi la sua presenza può in qualche modo arricchire, perché lui ha già il suo premio, lui ha già le promesse. Non ha bisogno di attaccarsi in un modo tremendo per ricevere tutto il suo e non gli si deve perdere niente, anzi. Qualcuno ha detto che tutti noi tendiamo a prendere dalla società meno di quanto diamo. E tutto sommato, quando ci riusciamo, molti pensano sono intelligenti. Ho detto a prendere più. Noi tendiamo a prendere più, vuol dire dare, a prendere più di quanto diamo, e quindi la società si impoverisce. E molti considerano una furbizia questo, perché sono riuscito ad avere il massimo. Anche vedete quando c'è una legge ingiusta, ma io ne traggo un grande vantaggio, non è che discuto, me lo tengo fino in fondo, perché se poi dopo invece ne ho uno svantaggio, allora la giustizia diventa la prima bandiera da sbandierare. Questo è normale nell'uomo peccatore, l'uomo egoista, amante di sé, e quindi lo riconosciamo anche noi, umanamente non siamo migliori, ma appunto il vivere la fede di un Dio che ci dona tutto per grazia, che ci dà le sue promesse, ci può spingere ad essere non attaccati al proprio diritto fino in fondo, perché abbiamo già, e Dio ci ha già dato. Non siamo ricattabili, per esempio, questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente. I credenti possono essere trattati male, possono essere licenziati, possono essere insultati, ma non possono essere ricattati. Tecnica che si usa moltissimo nel mondo del lavoro. Se tu non ci stai, io posso farti fallire, farti metterti in mezzo a una strada. E questa è un'arma efficace. Bene, questa arma non è potente contro il credente. L'arma della giustizia sarà potente, ma non l'arma della verità. Teniamo sempre presente questo, cercate di tenerlo presente nella vita di lavoro, ho lavorato diversi anni, non è che ho vissuto su una montagna, ma mi sono sempre voluto ricordare che il credente non è ricattabile, questo perché è libero, il ricattato è schiavo. Se il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi, in modo tale che quello che noi daremo sarà gratuitamente, in un certo senso, non sarà per ricatto. Che abbiamo il giusto stipendio, la giusta mercede, sta anche nella scrittura. Che lavoriamo per guadagnare la giusta mercede sta nella scrittura, ma che l'altro mi devo prendere per una collottola, perché altrimenti ti faccio morire di fame, questo non è possibile per il credente, perché il credente ringrazia Dio di quello che mangia. Che vuol dire, questa è ancora una cosa da tenere presente, che noi dobbiamo cercare il lavoro perché il lavoro è il nostro compito, perché Dio vuole che lavoriamo per produrre dei beni che servono a noi e agli altri, ma la pagnotta, come si dice, ce la dà sempre Dio, ed è per questo che ringraziamo, perché sennò dovremmo dire io non sono lavorato, chi devo ringraziare? Per esempio, noi non è che ringraziamo il datore di lavoro perché ci ha dato la paga, grazie. C'era, era da nostra, ce lo siamo meritato, guadagnato. E con Dio perché non facciamo così? Perché in realtà, anche se lavoriamo, è Lui che ce lo dà. E a volte Dio lo dà anche senza lavorare, perché se uno è impossibilitato, se è vecchio, se è proprio, Dio ce lo dà. Anche senza che lavoriamo, quando siamo giovani, magari ancora non siamo in grado di guadagnare, però abbiamo qualche modo da mangiare perché Dio provvede dei genitori che lo fanno, ma ringraziamo sempre Dio. Quindi la pagnotta ce la dà Dio, il lavoro ce lo dobbiamo cercare noi e aspettare che Dio ci faccia le porte, ma è importante perché se non siamo ricattabili. Allora, in un certo senso dicevo che la nostra presenza arricchisce il mondo, la circostanza, il mondo intorno a noi, ma non modificherà la società nel suo complesso che piano piano diventerà migliore. Noi dobbiamo essere un sale della terra. Questo sale serve a conservare, è vero, in un certo senso la presenza serve a conservare, a mantenere per quanto possibile, non però a migliorare, a far crescere, ma a conservare sì. Questo è il compito dei credenti nella società. Deve essere un qualcosa di conservazione per la predicazione dell'Evangelo e in attesa che il Dio chiarisca tutto, faccia sparire il male, giudichi il male e ci dia nuovi cieli, nuova terra in cui abiti la giustizia. Quindi la conservazione è quell'aspetto della misericordia di Dio. Dio vuole che questo mondo ci sia. È in qualche modo una conseguenza del patto con Noè. Il patto con Noè è un patto di conservazione che precede il patto con Abramo, che è un patto di salvezza. Questo patto, sul patto di Noè che in cui tutti gli uomini sono immersi, è un patto di conservazione, perché l'azione, il piano di salvezza di Dio possa avvenire. Allora noi partecipiamo anche con il nostro lavoro a questa conservazione del mondo, stiamo ancora sempre sotto questo patto ed è giusto che lo facciamo, ma è soltanto di conservazione, il mondo non sarà salvato per questo patto con Noè, ma per il patto con Abramo, che avrà il suo compimento nella persona di Gesù Cristo. Allora, poi dopo dice, tu invece, andiamo subito al versetto 10, tu invece, è importante che dopo aver parlato, diciamo così, di quel quadro, diciamo così, di coloro che hanno l'apparenza della pietà e che sono per questo pericolosi, si rivolge a Timoteo e dice tu invece, lo dice due volte, questo tu invece. Ecco, allora se l'osservazione, diciamo così, degli esempi negativi deve servire una istruzione a rovescio, cioè tu invece fai cose diverse da questo. Allora tu invece, invece di seguire gli esempi che puoi vedere intorno a te, anche molto vicino a te, tu segui il mio insegnamento e il mio esempio. Tu hai seguito da vicino, dice, e nomina il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, cioè quella che era la mia volontà, i miei proponimenti, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. E l'Apostolo Paolo si impegna anche qui a fare una lista, non è generico. Condotta, come mi sono comportato, i propositi, che cosa ho cercato di fare, la fede che ho manifestato nel Signore, la pazienza è la capacità di tenere duro, è la tenacia, la stabilità, di non essere lì euforici in un certo momento e poi dopo il giorno dopo depressi perché le cose non funzionano, la pazienza, la tenacia, l'amore, che è la molla del mio agire, non il generico dovere, ma l'amore, la costanza, come la pazienza. E poi, per quanto riguarda, diciamo così, il suo atteggiamento interno, e per quanto riguarda le circostanze esterne in cui lui ha dovuto lavorare, le persecuzioni e le sofferenze, le mie persecuzioni, quelle che mi accadde ad Antiochia, a Iconio, lì, se tu hai visto queste cose, hai dunque un esempio a cui guardare. Ho avuto delle persecuzioni, ma c'è la testimonianza e il Signore mi ha liberato da tutto. Allora, il cristiano avrà delle persecuzioni e delle sofferenze, ma come è scritto che il peccato non vi signoreggerà, così queste persecuzioni, queste sofferenze non vi imprigioneranno. Voi non avrete il sentimento di essere schiavi delle circostanze. Questo è un altro sentimento che il cristiano può non avere per grazia di Dio e quindi deve non avere. Ed è invece un atteggiamento tipico dell'uomo incredulo. Io farei tante cose buone, vorrei fare tante cose buone, ma le circostanze intorno me lo impediscono. Sono schiavizzato, sono ostacolato dalla moglie, dal marito, dai genitori, dai figli, dal datore di lavoro, dal governo, dai terremoti, dai terroristi, dagli extracomunitari. Tante cose mi impediscono. Tutto questo. Il Signore mi ha liberato da tutto. Quindi il Signore ci fa passare per delle persecuzioni, ma ci libera a modo suo. Lui è stato liberato anche se stava in carcere. Stava in carcere. Perché molte donne abbandonate? Perché era vergognoso stare dalla parte di questo tizio qua, che stava in galera. Quindi non è che prometteva tanto. Parlava di regno, di vittoria, di Dio, di grazia, e questo stava in galera. E quindi stare con quello in galera ci si vergognava. Invece Paolo di alcuni dice non si è vergognato delle mie catene, perché sapeva che quelle catene non erano la tua sconfitta. Il Signore stava agendo. Tempo prima lo aveva liberato anche dalle catene fisiche, adesso non lo ha liberato, anzi sto per essere offerto in libazione, quindi sapeva che questa era la sua ultima lettera, sapeva che sarebbe rimasto ucciso, ma non era questo, era una liberazione anche questa. Quindi noi abbiamo la grazia di non sentirci schiavi delle circostanze. E Dio dice non vi ha dato in Efesini, credo in Efesini, non vi ha dato mai una prova superiore alle vostre forze, ma in ogni circostanza vi è dato che cosa? La via per uscirne. Ho notato questo poco fa, non la forza di resistere, ma la via per uscirne. La via per uscirne è la liberazione, è l'indicazione di qual è la via per uscirne. Il Dio ci libera, oltre che darci, fino a che non ci libera, la forza, ci dà la via per uscirne. Paolo può testimoniare che Dio mi ha liberato da tutti, quindi è una persona non ricattabile e non schiacciabile, è vincitore, più che vincitore. Questa è l'esperienza del credente, nessuno lo può vincere, come il Signore Gesù che è morto in croce, ma nessuno è mai riuscito a fargli fare qualcosa che non voleva fare. Teniamo presente questo. Se Gesù avesse fatto appena un cenno di scappare davanti alle guardie che venivano a prenderlo e poi l'avessero acchiappato, sarebbe stato un perdente. Volevi scappare? Gesù non l'ha fatto. Gesù ha fatto quello che voleva, quindi l'ha fatto liberamente. È stato libero e ci chiama alla sua libertà in Cristo. Camminare con Lui significa essere partecipi in qualche misura di questo tipo di sorte, di essere vincitori nella apparente sconfitta che gli uomini offrono. Paolo ti può dare questo esempio, può dire: tu hai visto me. Ed è certamente interessante questo fatto. Come anziano io mi devo chiedere: sono in grado di offrire ai giovani un esempio di questo tipo? Penso che quando noi riusciamo a fare questo, dobbiamo anche offrirlo come esempio. Quando invece sbagliamo, dobbiamo ugualmente offrire l'esempio sbagliato e dire, cioè, nel senso che ho fatto una cosa sbagliata e quindi non la fare più. Questo è sempre un esempio che dobbiamo poter dare. D'altra parte, se sono un giovane, possiamo anche chiedermi: cerco io gli esempi di anziani di questo tipo? E se li trovo, li seguo, perché se ho degli anziani che mi hanno dato questo esempio, poi sono responsabile io se non li osservo e non li seguo, perché ho avuto un dono da parte di Dio. Ubbidite ai vostri conduttori, ricordandovi che portano la responsabilità per voi, seguite la loro fede, dice agli ebrei. Quindi c'è un dono, che quando il dono Dio ci fa, il dono di persone che sono state di esempio. È nostra responsabilità se decidiamo di seguire quell'esempio o di qualche altro esempio che è più interessante, più gradevole, meno pignolo, meno puntiglioso e meno esigente. Tu hai seguito il mio esempio. Il mio esempio, certo, per certi aspetti non era allegro, perché sono in galera. Quindi seguire il mio esempio potrebbe farti trovare queste difficoltà, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Paolo può portare quindi degli esempi concreti di sopportazione, di liberazioni ottenute, e dare quindi una parola di incoraggiamento che consiste in questo: le difficoltà nella vita di fede non sono deplorevoli incidenti da dire, ma guarda un po' che mi è capitato, ma sono qualcosa da aspettarsi, per cui equipaggiarsi, perché chiunque vuole vivere pienamente in Cristo Gesù sarà perseguitato, sarà in qualche modo inseguito delle difficoltà difficili. È un combattimento spirituale e quindi, in una forma o nell'altra, il contrasto arriva. Il tentativo di dissuadersi da andare avanti arriva. Il tentativo di dire piantala lì, che non è il caso, di dire un po'. Arriva sicuramente, ed è lì che noi dobbiamo ricercare la parola di Dio, eventualmente anche l'esempio e l'aiuto di persone che ci hanno preceduto nella fede, che ci possono aiutare da parte di Dio. Ma non sono, ripeto, deplorevoli incidenti, bisogna aspettarsi di vedere al momento opportuno la liberazione di Dio, cioè essere curiosi di vedere come Dio risolverà la questione. E io mi preoccupo soltanto della fare momento per momento ciò che è buono e giusto agli occhi suoi, secondo la parola che ho capito. Tu invece, al versetto 14 ancora, un altro tu invece persevera. Vabbè, scusate, ma gli uomini, versetto 13, perché c'è un tu invece, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, essendo, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Quindi qua ricorda, ritorna di nuovo a parlare dei malvagi e degli impostori. Sono due categorie. Il malvagio è quello che fa il male chiaramente, volutamente, l'impostore è quello che fa il finto bene. Quindi c'è l'autentico male e il finto bene. L'autentico male del malvagio, il male aperto del malvagio, e il finto bene dell'impostore, che inganna ed è ingannato. Ed è questa una tipica caratteristica degli impostori, che nel momento che ingannano, nell'atteggiamento di inganno, inevitabilmente sono ingannati, o da se stessi, o da altri, o dal diavolo stesso. Sono ingannati, perché hanno accettato l'idea dell'inganno, e quindi in qualche modo si muovono in un ambiente di inganno. Ingannano e sono ingannati. Ed è per questo che dobbiamo stare attenti ad essere sinceri con il Signore. Perché se noi inganniamo noi stessi, come dice Giovanni, dicendo che non siamo peccatori, in un punto preciso, non genericamente peccatori, perché che tutti siamo peccatori, lo diciamo, ma in un punto preciso, no, non sono peccatori, non ho peccato, invece ho peccato, inganno, inganno me stesso. Ma nel momento che ho risolto il mio problema con l'inganno, poi a questo punto sarò anche io male. Ho scelto la via della menzogna, allora a questo punto sul terreno della menzogna vengo anche ingannato. Ed è per questo che a volte ci si chiede, ma i farisei erano in buona fede, erano in cattiva fede? C'è sicuramente un punto in cui loro si sono ingannati, si sono auto-ingannati. Dopo di ciò è chiaro che sembrava a loro in buona fede di essere contro Gesù. Quando hanno chiesto a Gesù, dici con quale autorità fai queste cose? Gesù risponde, il battesimo di Giovanni Battista, com'era? Non sappiamo. Si sono ingannati. Allora a questo punto non avete scelto la verità, avete cominciato lì. Un po' è chiaro che vi sembrerò un falso profeta. Non avete accettato Giovanni Battista come vero profeta, adesso è chiaro, Giovanni Battista parla di me e voi sinceramente crederete, sinceramente agli occhi vostri crederete che io sono un falso profeta, ma avete ingannato voi stessi e siete stati ingannati. Quindi dobbiamo stare attenti a non auto-ingannarci, perché se ci auto-inganniamo su qualche cosa, poi c'è qualcuno che ci inganna. Allora, ecco, dice, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Ecco perché non c'è da invidiare questi impostori, perché in realtà sono una rete di inganni. Sono manovrabili dal padre della menzogna, il quale non paga bene i suoi dipendenti. Il versetto usa tutti gli strumenti che... ma non li paga, Non li paga bene per niente. Li butta via non appena non servono. Quindi ecco perché conviene invece scegliere la via della sincerità, della verità. La verità si accetta, la verità oggettiva di Gesù Cristo la si accetta quando noi abbiamo la verità soggettiva, che è la sincerità. Se io sono sincero, allora accetto la verità, e questa verità, se c'è poco da fare, rivela il mio peccato. Quindi se io non voglio essere sincero con il mio peccato, riconoscere di essere un peccatore, rifiuto la verità che mi dice, oltre a che tu sei un peccatore, mi dice anche i tuoi peccati ti sono perdonati se credi nel Signore Gesù Cristo. Ecco, il chiudersi davanti alla verità, perché non si vuole riconoscere con verità, con sincerità, di essere dei peccatori davanti a Dio. Ci si chiude davanti alla parola di verità che ci libera. Per liberarci, insomma, dalla malattia, bisogna riconoscere di essere malati. Se no, sono sano. Allora, la verità non ti potrà guarire, ti sei autoingannato. Tu invece, dice, persevera nelle cose che hai imparato e di cui hai acquistato la certezza. Persevera, quindi vuol dire che l'apostolo, che il giovane Timoteo aveva ricevuto una buona educazione, nelle sacre scritture, che sono le sacre scritture del Vecchio Testamento, era cresciuto in una pia famiglia ebrea. Però aveva ricevuto anche dagli ebrei, da altri ebrei, il messaggio che Gesù è il Messia. Quindi sono le sacre scritture del Vecchio Testamento. Tu sei stato abituato in queste sacre scritture che possono darti la sapienza e che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Perché sono queste sacre scritture del Vecchio Testamento che parlano di Gesù. E in effetti l'ebreo, in molti casi, arriva alla fede quando lo Spirito Santo gli apre gli occhi per capire quelle profezie che poi dopo sono manifestate in Gesù Cristo. Allora qui, che non c'era già il Nuovo Testamento, Paolo può dire: quelle sacre scritture ti possono dare la sapienza e ti portano la salvezza mediante Cristo Gesù. Quindi tu persevera nella scrittura. Qual è, che abbiamo detto, il rimedio che abbiamo raccomandato? La parola di Dio. E infatti qui si termina con i due versetti di 16 e 17 che sono ben noti, ma che vale la pena di ripetere, perché in questo contesto ogni scrittura è ispirata da Dio. L'aveva già detto Paolo, anche la parola profetica più ferma, no? La scrittura è ispirata da Dio, che ci pone davanti al problema di autorità. Qui è Dio che parla, è Dio che ci vuole comunicare qualche cosa. Allora io non posso considerare, io non c'ho tempo, non c'ho voglia, e poi non le capisco queste cose, come davanti alla Divina Commedia o qualche altro poema un po' difficile. Questo è qualcosa che ci è da parte di Dio. Se sono analfabeta, il Signore saprà come intervenire, ma se ho avuto la possibilità di studiare, di leggere, se posso leggere Omero, eccetera, allora posso anche leggere la Bibbia. Allora vuol dire che ho questo compito di leggere la Bibbia, perché Dio me ne dà la possibilità. E ogni scrittura è ispirata da Dio, e questa è dottrina. Alcuni si fermano qui, punto e basta. Però se ci andiamo avanti, è ispirata da Dio, è utile. È utile a insegnare, quindi serve. Non è una bandiera semplicemente da dire: la scrittura è tutta ispirata, ispirazione verbale, bene, sta lì. Per il resto ci risolviamo i nostri problemi a modo nostro. È utile a insegnare. Quindi gli insegnamenti, come quello che magari abbiamo dato in questi giorni, che deve venire dalla scrittura, ci insegna delle cose. Però ancora questo non basta, perché va bene, abbiamo visto un buon insegnamento, però dice anche a riprendere, che vuol dire che è la scrittura stessa che ci mostra delle strade sbagliate e ci riprende, non nel senso che ci dà una botta in testa e ci dice: guardate, se lo fai ancora, ma ci riprende, ci prestavamo per una via sbagliata, ci riprende e ci riporta su una via giusta, quindi ci fa del bene, perché ci riprende, mentre stavamo per una strada sbagliata, e ci educa alla giustizia, ci fa crescere come persone che sanno distinguere il giusto dall'ingiusto, il vero dal falso. Educare alla giustizia. Che cosa è giusto? È giusto che i giovani abbiano rapporti matrimoniali, prematrimoniali? Sì, che è giusto. È giusto fare questo. È giusto dividere la terra di Israele in due, uno Stato di Israele e uno Stato di Palestina? Molti dicono: sì, è giusto, è giusto, è una cosa buona. Che cosa è giusto? Ciascuno ha le sue idee della giustizia. La parola di Dio è quella che ci educa alla giustizia, a valutare che cosa è giusto e che cosa è ingiusto. Prima ancora che noi facciamo qualche cosa, noi dobbiamo saper valutare ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, sennò i fatti che facciamo sono poi conseguenze delle nostre valutazioni. Se noi consideriamo giusta una cosa, prima o poi la facciamo. Se invece la consideriamo ingiusta, non la facciamo, e anche se un altro la fa, diciamo che è ingiusta. Poi ciascuno ha la sua responsabilità. Ma la parola di Dio è quella che ci educa alla giustizia, a sapere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Bellissima questa espressione. Dio vuole, in Efesini abbiamo letto che siamo santi e irreprensibili davanti a Lui, qui che siamo completi e ben preparati per ogni opera buona. Questa è, diciamo così, un'indicazione su quello che dobbiamo essere adesso, su questa terra, nel nostro comportamento. Certo che noi davanti a Dio per l'opera di Cristo siamo santi già, perché altrimenti non potremmo neanche cominciare a parlare. Ma Dio vuole che attraverso la parola di Dio diventiamo santi, santificazione, vuole che diventiamo degli uomini completi. Ecco, questo completo non vuol dire perfetto nel senso di irreprensibile sotto ogni aspetto, ma completo, che non gli manca niente. Come appunto di una persona fisica, diciamo, è completa. Potrà non essere irreprensibile che c'è qualche cosa che non va, ma è completa, non gli manca un'orecchia, non gli manca un arto, gli c'è tutto. E così ancora, Dio vuole che spiritualmente abbiamo tutto, non che siamo tutto orecchi, tutto bocca, tutto occhi, tutto testa, tutto piedi. Vuole che siamo completi. E quindi per questo, e questo ci rende preparati per ogni opera buona, perché dobbiamo essere uomini completi, e questo lo può fare ancora soltanto la parola di Dio. E allora ecco perché non dobbiamo rimanere attaccati a questa parola. Siccome noi, come Timoteo, per la grazia sua, abbiamo avuto la possibilità di avere questa Bibbia fra le mani, di avere anche dei fratelli che ci hanno istruito, avere avuto queste possibilità di essere familiari con la scrittura, allora sappiamo, ricordiamoci che questa è una responsabilità. Altri non hanno queste possibilità e certamente porteranno altre responsabilità, ma noi abbiamo questo, abbiamo ricevuto da Dio questo bene. Manteniamo quello che abbiamo, come nella Chiesa di Filadelfia, mantieni quello che hai. La scrittura tra le mani, in un tempo in cui la scrittura non è vanificata sul piano, attaccata sul piano, diciamo così, della formulazione. La Bibbia non è ispirata, ormai molti non insistono più su questo aspetto, ma sul fatto che non viene vanificata nella sua potenza, nella sua realtà. In realtà non viene eseguita, viene vanificata, viene annullata come attraverso la tradizione degli antichi di cui parlavate. C'è una tradizione, c'è un clima culturale che vanifica la parola di Dio, che invece Dio ci dia veramente il desiderio, e poi ci darà sicuramente anche la forza e la capacità di praticare la parola di Dio in tutta la sua pienezza, in modo che poi possiamo diventare delle persone complete, di cui oggi c'è bisogno. Molti parlano di iniziative, manca questo, bisogna fare quest'altro, bisogna fare quest'altro. Io credo che soprattutto ci sia bisogno di persone, di uomini di Dio che hanno una sapienza da parte di Dio, un'obbedienza da parte di Dio come Paolo, e che siano disposti per essere strumenti di Dio. Se questo accade, tutto il resto lo fa Dio.